Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Settima puntata. Il conte di Cavour.
In Italia, il ritorno dei legittimi sovrani dopo il fallimento delle rivoluzioni del 48-49 bloccò ogni esperimento riformatore. Ben diversa da quella degli altri stati italiani era la situazione politica del Piemonte Sabaudo, dove sopravvisse lo Statuto Albertino e con esso una forma di governo monarchico costituzionale. Agli inizi degli anni 50 il governo era presieduto da Massimo D'Azeglio, che portò avanti, con l'appoggio della maggioranza parlamentare, un programma di modernizzazione dello Stato. Una tappa fondamentale, in questo senso, fu rappresentata dall'approvazione, nel febbraio 1850, delle cosiddette leggi Siccardi, dal nome del ministro della giustizia che le aveva proposte. Queste leggi riorganizzavano i rapporti tra Stato e Chiesa, ponendo fine agli anacronistici privilegi di cui il clero godeva: i tribunali riservati, il diritto d'asilo nelle chiese e nei conventi, la mano morta, cioè beni fondiari inalienabili esenti da imposte, e la censura sui libri. Circa due anni dopo, D'Azeglio dovette dimettersi, poiché il re era contrario all'introduzione di una legge sul matrimonio civile. L'incarico di formare il nuovo governo fu affidato a Camillo Benso, conte di Cavour, che era emerso come leader della maggioranza proprio durante l'approvazione delle leggi Siccardi e che aveva rinunciato, in attesa di un momento più propizio, alla legge sul matrimonio civile. Cavour, nato il 10 agosto 1810, apparteneva a una famiglia di antichissima nobiltà ed era uomo d'affari, proprietario terriero e giornalista. Il suo ingresso nella vita politica fu segnata dalla fondazione del giornale moderato Il Risorgimento. Dotato di notevole intelligenza e di una spiccata propensione all'azzardo, si era reso conto che sarebbe stato impossibile governare coi metodi della pura reazione. Così ha scritto di lui lo storico Giuliano Procacci. Egli possedeva, al tempo stesso, tutte le virtù del borghese e tutte le virtù dell'aristocratico: l'irrequietezza intellettuale e l'abitudine al comando, il gusto di far denaro e quello di spenderlo, la freschezza di energie di una nuova classe sociale e lo stile di una vecchia. Dopo aver seguito i corsi all'Accademia Militare, Cavour, nel 1831, lasciò l'esercito per dedicarsi a viaggi di studio in Francia, Belgio e Gran Bretagna, dove acquisì esperienza diretta della vita economica di quegli stati, più progrediti e culturalmente più aperti del Piemonte. Dal 1835 si occupò della gestione della tenuta di famiglia e di attività bancarie. Nel 1848 decise di darsi al giornalismo e all'attività politica, schierandosi a favore di un liberalismo moderato. Sempre nel 48 fu eletto deputato del Parlamento subalpino. Nel 1850 divenne ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio e nel 1851 ministro delle Finanze. Scriveva di se stesso in una lettera a Rattazzi: moderato d'opinioni, sono piuttosto favorevole ai mezzi estremi ed audaci. Prima di diventare presidente del Consiglio, Cavour aveva promosso un accordo parlamentare tra il centro-sinistra di Urbano Rattazzi e il centrodestra di cui lui stesso era il leader. Con questo accordo, che fu chiamato col nome spregiativo di connubio, formò un unico raggruppamento di centro che gli dava l'opportunità sia di organizzare una propaganda patriottica anti-austriaca, sia di avviare il Piemonte alla modernità. Cavour divenne presidente del Consiglio nel 1852, a 42 anni. Come capo del governo si adoperò subito per sviluppare l'economia del suo paese e per integrarla nel contesto europeo. La sua fu una politica libero-scambista. I dazi sulle importazioni di oltre 600 articoli furono abbassati e furono stipulati trattati commerciali con 10 paesi, tra cui Francia, Belgio, Austria e Gran Bretagna. La perdita dei diritti doganali fu sostituita da tassazioni dirette, in modo che il contribuente sapesse precisamente lo scopo per cui i soldi erano versati. La riduzione dei dazi doganali favorì l'incremento del commercio e diede energia a tutta l'economia. Il Regno di Sardegna, come in generale tutta l'Italia, era povero di minerali e di carbone, e la riduzione dei dazi ne facilitò l'importazione. Fu così possibile dar vita alle prime fabbriche nel settore metalmeccanico. I primi anni del governo Cavour furono però funestati da una crisi economica di difficile soluzione. Negli anni 50, in gran parte d'Italia, si registrò un'impennata dei prezzi, dovuta principalmente a malattie dell'uva e dei bachi da seta. In compenso, il settore cotoniero, grazie alla crisi della seta e al basso costo del lavoro, realizzò una netta espansione. Nonostante i periodi di crisi, nel complesso la guida di Cavour favorì il progresso economico del Piemonte. Già nel periodo napoleonico, in tutta l'Italia del Nord, si era verificata un'evoluzione in senso capitalistico della produzione agricola. Il governo piemontese cercò di modernizzare ulteriormente il settore attraverso la costruzione di canali di irrigazione e importanti opere di bonifica. Furono inoltre introdotte numerose innovazioni tecniche e create importanti infrastrutture. Il telegrafo mise in collegamento Torino con Genova, con Parigi e con la Sardegna. Il costo delle francature postali fu abbassato e le città di Torino, Genova e Milano vennero unite dalla ferrovia che giungeva sino alla frontiera francese. Nel 1857 partì il lungo lavoro di realizzazione del traforo del Fréjus, concluso poi nel 1870. Coi suoi 13 chilometri era in quei tempi il tunnel ferroviario più lungo al mondo. L'azione di Cavour però, anche se costantemente elogiata dalla maggioranza degli storici, non era priva di difetti. Fu l'ex ministro delle finanze, Thaon de Ravel, a rimproverargli l'abuso del credito nei bilanci dello Stato. Gli interessi sugli enormi prestiti che il conte aveva chiesto alle banche pesavano parecchio sulle casse statali e il bilancio dello Stato alla fine del decennio era gravemente in rosso. Questo problema sarebbe rimasto in eredità al nuovo Stato italiano dopo la morte di Cavour.